topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questa è la trasmissione per tutti coloro che amano la natura e che hanno a cuore la nostra impronta ecologica. E allora facciamo qualche esempio di comportamenti che rispondono a questo profilo. Per esempio, preferire il treno per gli spostamenti medio-lunghi, quando possibile, anche per andare in vacanza, rispetto agli altri mezzi come l'automobile o l'aereo. E sempre restando in tema di vacanze, la trasmissione, per chi da un po' di tempo ha cominciato a guardare con sospetto i campioncini distribuiti nelle sale da bagno degli hotel, quelle saponettine, i piccoli tubetti di shampoo, troppa plastica per troppo poco prodotto. E ancora, questa trasmissione è per chi cerca di non buttare cibo, magari cucinando con gli avanzi, una cosa che un tempo si faceva normalmente. Tantissime ricette della tradizione italiana sono a base di avanzi, e oggi per fortuna è tornata di nuovo di moda anche su internet, dove ormai tutti guardiamo per ispirarci quando dobbiamo cucinare. Ci sono tantissime ricette fatte con gli avanzi del frigo. Ma Topi di Campagna, Topi di Città è anche per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che a queste cose non hanno mai pensato, che non ci hanno fatto caso, perché non è mai troppo tardi. Oggi parliamo di un animale, di un volatile, che in effetti eravamo abituati a incontrare quando andavamo al mare in vacanza, e cioè il gabbiano, e che oggi vediamo spesso anche in città, soprattutto nelle grandi città. Il gabbiano si è spostato e ha scelto l'ambiente urbano come sua nuova casa, come suo nuovo habitat. Questo è un caso emblematico di come le cose non sono ferme sotto i nostri occhi. Non è che siamo arrivati a un presente che è l'esito dell'evoluzione naturale, non è nemmeno l'esito della storia e nemmeno della geologia. Siamo in mezzo a fenomeni in continua transizione. Ma lo spostamento dei gabbiani nei territori urbani è anche un caso emblematico di come l'uomo possa influenzare questi cambiamenti, dal momento che si trova ad essere la specie dominante, la specie egemone sul nostro pianeta, e che quindi, anche su malgrado, è in grado di condizionare molti mutamenti. E il cambiamento climatico parla per tutti. Prima di addentrarci nel problema, facciamo conoscenza un po' più da vicino con il gabbiano, anche dal punto di vista delle sue abitudini. Il gabbiano è un uccello appartenente alla famiglia dei Laridi, che conta diversi generi e specie. Il gabbiano che noi conosciamo è il gabbiano reale, il genere Larus, la specie Michaelis, Larus Michaelis. È un pennuto lungo una cinquantina di centimetri, che ha un'apertura alare di oltre un metro e pesa da poco meno a poco più di un chilo. Nei gabbiani non c'è dimorfismo sessuale, maschi e femmine sono uguali per quanto riguarda i colori, il piumaggio. La femmina però è leggermente più piccola, non è una cosa scontata tra gli uccelli, avviene anche l'inverso, anzi spesso avviene che il maschio sia più piccolo della femmina, oppure anche che abbiano sostanzialmente le stesse dimensioni. Il gabbiano, come sanno tutti, anche i bambini, è bianco, ma ha le ali grigie con la punta nera. Le zampe sono gialle e sono palmate, quindi hanno tra un dito e l'altro una membrana di pelle che le collega. Questo naturalmente è un adattamento alla vita acquatica, perché le zampe palmate servono per nuotare, e infatti sono dotate di questo tipo di zampe anche altri animali, persino alcune razze di cani come i Terranova, che sono stati dall'uomo selezionati proprio per attività, per lavori in acqua. Con queste zampe palmate i gabbiani camminano anche molto bene, e in città capita di vederli addirittura che scivolano sui parabrezza delle macchine, quindi hanno imparato a usare questa zampa così ampia, questo appoggio così sicuro, anche per fare queste scivolate sulle carrozzerie delle automobili. Un'altra caratteristica del gabbiano è questo grande becco giallo, che nella mandibola inferiore, quasi verso la punta, presenta una macchia rossa, rosso acceso, quasi come se fosse stata dipinta con la vernice. Secondo gli studiosi, questa macchia ha un ruolo molto importante nello stimolare la richiesta di cibo da parte dei piccoli nei confronti dei genitori. Il gabbiano è una specie monogama, quindi forma coppie stabili, ed è una specie coloniale che vive in grandi gruppi. Naturalmente a noi sembrano tutti uguali, ma tra loro si riconoscono perfettamente, tanto che riescono a ritrovare in questa folla di individui il proprio partner. I gabbiani nidificano a terra, quindi non sugli alberi naturalmente, e nidificano tra marzo e maggio, fanno un nido abbastanza rudimentale con vegetali e altri materiali che trovano in giro e depongono di solito 3 uova che vengono covate per un mese. Covano sia il maschio che la femmina. Le uova sono marroncine e picchiettate di marrone più scuro. Quando i pulcini sono nati, si trattengono poco nel nido e subito iniziano a camminare intorno in quella zona e dopo una quarantina di giorni sono pronti per involarsi, per fare i primi voli. Nel periodo in cui non sono ancora autonomi, sono nutriti dai genitori, soprattutto dal padre, che compie continui voli di foraggiamento dei suoi piccoli. E dopo tutte queste informazioni facciamo una piccola pausa volando fino a Cuba. Silvio Rodriguez.
Corrían los días y a fines de guerra había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca. Como si no hubiera más en el mundo. Por el firmamento pasó una gaviota, 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 paz del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire y bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa, gaviota que pasa.
Silvio Rodriguez, nato nel 1946 in un paesino vicino alla Habana, è fondatore di quel movimento di rinnovamento del cantautorato cubano che si chiama La Nueva Trova, con Pablo Milanés e Noel Nicola, ed è autore di moltissime canzoni a tema sociale, a tema politico, tra cui appunto La Gaviota, Il Gabbiano, che è una canzone contro la guerra. Ma torniamo ora ai nostri gabbiani, in particolare ai gabbiani in città, e andiamo a vedere più da vicino i gabbiani che vivono a Roma. All'interno del Parco del Colosseo, nel pieno centro di Roma, esiste un progetto che è finalizzato proprio a studiare la vita dei molti animali che vivono in questo parco, che contiene anche molta vegetazione, e in particolare la vita dell'avifauna, degli uccelli. È il progetto Spezio, che è cominciato nel 2020 con una collaborazione tra il parco stesso, il Parco Archeologico del Colosseo, e l'associazione di ricerca ornitologica no profit Ornis Italica. Chi volesse avere maggiori informazioni le trova sul sito del Parco del Colosseo, e per seguire l'attività dell'associazione ci sono i profili Instagram e Facebook di Ornis Italica. Il progetto è iniziato nel 2020, proprio durante il lockdown, che ha rappresentato un momento di particolare interesse per l'osservazione degli animali nei contesti urbani e per la ridotta presenza dell'uomo in quella che è stata definita, con un neologismo molto calzante, una antropausa. Abbiamo dunque ai microfoni di Radio Immagina Valeria Jennings, ornitologa, ricercatrice appunto dell'associazione Ornis Italica, che segue tra gli altri il progetto Spezio. E vogliamo farle subito una domanda. I gabbiani che vediamo a Roma, sappiamo più o meno quanti sono, e la loro presenza è un fenomeno particolarmente rilevante nella nostra capitale oppure riguarda anche altre città?
Allora, l'ultima stima rispetto alla città di Roma è di qualche anno fa, del 2014, dei dati non pubblicati, che menzionavano circa 1.000-1.500 coppie nidificanti. E non è assolutamente un fenomeno che coinvolge solo Roma. Roma non è particolarmente invasa dai gabbiani più di altre città europee o mondiali. Infatti sono estremamente comuni in tutte le città d'Europa, in tutte le grandi città d'Europa, in Regno Unito. Ci sono delle particolarità rispetto alla città di Roma, cioè rispetto a come si sono diffusi qui da noi, che coinvolgono la discarica di Malagrotta, per esempio, ma con la grande urbanizzazione è solo una questione di quando sarebbe successa questa, tra virgolette, invasione.
Quali sono dunque i motivi che hanno portato il gabbiano in città, che hanno portato a questo cambiamento di habitat per questa specie di uccelli normalmente considerati marini?
I gabbiani in città trovano innanzitutto cibo e sicurezza, siti di nidificazione molto comodi, vicini a fonti di cibo facilmente accessibili e una temperatura in media più calda. Sono una specie coloniale che normalmente in situazioni naturali nidifica in grandi quantità, le coppie sono molto vicine sulle scogliere e si trovano nella stessa situazione a nidificare concentrati in aree idonee che in alcuni casi possono ricordare anche l'ambiente naturale da cui vengono, come nel caso del Parco del Colosseo, in cui abbiamo questi nidi sui ruderi stratificati dalla terra, dal prato fino a in cima a delle colonne, che un po' fanno pensare sì agli scogli, a un ambiente marino, anche se è quanto di più lontano si possa trovare.
I gabbiani che vivono a Roma e che vivono anche nelle aree archeologiche hanno ancora un rapporto con il mare, cioè ogni tanto si spingono sul litorale del Lazio oppure sono trovati bene in città, vivono qui e con il mare non hanno più alcuna relazione?
Allora sì e no, sono degli uccelli molto variabili a livello individuale, hanno una personalità probabilmente che li guida nell'estensione dei movimenti e nel tipo di risorse che preferiscono, di zone che preferiscono. Però noi con Ornis Italica seguiamo tuttora via GPS diversi gabbiani che nidificano nel Parco del Colosseo e abbiamo visto che molti rimangono nel raggio di pochi chilometri dal sito di nidificazione, quindi sono veramente dei gabbiani di città. Altri invece vanno al mare, fanno dei brevi viaggi sul mare, alcuni si spingono anche molto piuttosto lontano dalla costa, fino a qualche decina di chilometri dalla costa, però tornano sempre al sito di nidificazione e sanno che lì trovano quello che gli serve. I viaggi di foraggiamento molto, molto comuni, molto ripetuti sono verso discariche o siti in cui trovano i nostri rifiuti, che sono una risorsa molto preziosa per loro, che è una cosa che trovano anche in situazioni meno concentrate, proprio al centro, proprio vicino al loro nido, nei cestini della spazzatura o semplicemente nelle mani di un turista ignaro che va in giro con un panino e viene a volte aggredito oppure a volte semplicemente si intenerisce e quindi dà da mangiare ai gabbiani che vede. Questo tra l'altro è un atteggiamento che andrebbe combattuto, per quanto sono abbastanza parziale, anch'io trovo che siano animali bellissimi. Quindi capisco un turista che si intenerisce di fronte a una coppia che gli nidifica accanto, però quello di dare cibo agli animali selvatici è assolutamente un comportamento scorretto e da contrastare.
Per il bene degli animali stessi?
Per il bene degli animali stessi, ma anche di noi turisti, o di noi cittadini semplicemente, perché un animale che viene avvicinato dagli esseri umani diventa confidente, e se vede un turista che non gli sta offrendo del cibo ma che semplicemente ce l'ha nello zaino, ce l'ha in bella vista, potrebbe sentirsi in pieno diritto di andarlo a prendere.
Certo, è chiaro. Ecco, un'altra domanda su questi comportamenti così diversificati, no? Lei diceva alcuni vanno al mare e si inoltrano anche in alto mare, evidentemente per pescare, altri invece no. Questo comportamento diversificato riguarda anche la migrazione?
Sì, assolutamente. Allora, il gabbiano reale è un migratore parziale. Nelle popolazioni ci sono individui che migrano e individui che rimangono sedentari. Nei 11 GPS che abbiamo utilizzato su 11 individui diversi, abbiamo osservato solo un individuo che si potrebbe definire migratore, che dopo la stagione riproduttiva al foro va a passare l'inverno sul lago di Costanza in Svizzera. E questo viaggio l'ha fatto due volte, andata e ritorno, seguendo sempre la stessa tratta più o meno, puntando verso la costa adriatica, passando qualche giorno nella zona di Rimini e poi sul lago di Garda, e poi valica le Alpi, seguendo le strade che usiamo anche noi, che sono quelle che usano i passi montani, per cui non deve volare troppo in altitudine, e passa l'inverno sul lago di Costanza e poi verso febbraio torna per la stagione riproduttiva a Roma.
Questo sembra un comportamento davvero singolare, anche perché in questo modo trascorre l'inverno in un clima più rigido che sembrerebbe sfavorevole.
Sì, non sappiamo, potrebbe essere che questo individuo sia nato lì e poi abbia trovato un sito di nidificazione più adeguato a Roma, al Parco del Colosseo, e quindi i ricordi del suo luogo di nascita, dove torna quando non deve, diciamo, svolgere i suoi compiti riproduttivi, e però poi preferisce quindi Roma quando deve rincontrarsi con la sua compagna e allevare i suoi pulcini. Quindi potremmo vederlo dall'altro punto di vista. Lui normalmente vive in un posto in Svizzera, però poi sceglie un luogo più consono alla riproduzione durante i mesi estivi, primaverili e estivi.
Ecco, quindi sarebbe un gabbiano svizzero che viene per la stagione riproduttiva a Roma perché è più conveniente. Questa sarebbe
esatto.
La cosa. Ecco, abbiamo detto che i gabbiani in città possono importunare, possono infastidire, sicuramente possono anche sporcare. Quale può essere il modo per impostare questa nuova convivenza? Forse conoscerli meglio, raccogliere maggiori informazioni su di loro potrebbe dare delle indicazioni?
Beh, io da ornitologa e appassionata di ecologia del movimento devo dire di sì, perché sono degli animali nella nostra città poco studiati e sarebbe interessante, molto interessante, capirli meglio, raccogliere molti dati sul loro movimento, sul loro uso delle risorse urbane ed extraurbane, e poi questi dati potrebbero aiutare ad informare la gestione. Il Parco Archeologico del Colosseo ci sta supportando in questa ricerca, in questa raccolta dati, perché da due anni collaboriamo nel monitoraggio della colonia riproduttiva nel Parco del Colosseo, e abbiamo fatto un censimento delle coppie riproduttive, che sono circa una quarantina, un numero abbastanza notevole se consideriamo che poi sono tutti concentrati in una singola area del parco, proprio quella più battuta dai turisti, cioè quella più lungo la via dei Fori Imperiali. Nonostante ci siano all'interno del parco delle aree assolutamente equivalenti per idoneità alla nidificazione, loro preferiscono le zone in cui sono molto vicine ai turisti, sembrerebbe. Tant'è che abbiamo trovato nidi a un metro e mezzo, a due metri da dove passano i turisti, proprio per entrare nel parco, sotto l'arco di Tito praticamente. una cosa buona del gabbiano reale per chi ricerca l'ecologia del movimento è che sono animali molto grandi, quindi possono volare tranquillamente trasportando sensori come GPS, appunto i sensori di cui parlavo prima, o anche rilevatori di particolato o di umidità, di temperatura, persino di CO2. E tutto questo fa del gabbiano reale una specie che ci può dare un enorme supporto nell'acquisizione di dati sulla qualità dell'aria, e rispetto a questo c'è un progetto che stiamo sviluppando con l'Università della Sapienza a Roma.
Questo è un progetto molto interessante cui si potrebbe dedicare un approfondimento magari in una prossima puntata, ma c'è ancora una cosa che volevo chiedere: la presenza del gabbiano in città potrebbe contribuire a contenere altre specie di difficile gestione, sia dell'avifauna ma anche di altra fauna come per esempio i topi?
In un certo modo sì, comunque è un grande predatore che caccia attivamente ratti e altri uccelli poco amati nell'ambiente urbano come i piccioni, quindi potrebbe tenere a bada delle popolazioni di specie del genere. E certo è un opportunista, quindi mangia quello che trova, mangia quello che gli è comodo. Durante il primo lockdown, nel 2020, ci sono state delle osservazioni di predazione da parte di gabbiani su ratti, topi, piccioni, e si è formata quindi questa ipotesi che i gabbiani che fossero tornati per via del ridotto turismo a una alimentazione più a base di altre piccole prede animali. E dobbiamo ancora analizzare bene i dati relativi per confrontare l'effetto che potrebbe aver avuto il lockdown sull'alimentazione dei gabbiani, però possiamo dire che durante tutto l'anno, lockdown non meno, sono dei cacciatori, sono anche dei cacciatori.
Ringraziamo Valeria Jennings dell'associazione Ornis Italica per essere stata con noi ai microfoni di Radio Immagina e per averci raccontato dei gabbiani che vivono in città, in particolare che vivono nella capitale. E ora una breve pausa musicale per introdurre il prossimo tema: come il gabbiano Jonathan, wie die Möwe Jonathan, Milva.
Möchte nicht immer nur fliegen, im ewig gleichen Flügelschlag, um Futter streiten mit den anderen, Stunde um Stunde, Tag für Tag, und löst sich langsam vom Vertrauten und spürt ganz deutlich neuen Wind und wacht sich lachend über Grenzen, jubelt vor Freude wie ein Kind.
Brano dalla splendida voce di Milva e nel suo perfettissimo tedesco, è ispirato naturalmente al romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston dell'autore americano Richard Bach del 1970. Il romanzo racconta la storia di un gabbiano, Jonathan appunto, che appartiene allo stormo Buon Appetito, uno stormo che si dedica esclusivamente a procacciarsi il cibo, come dice il nome stesso. Jonathan invece ha un'idea diversa, è un'aspirazione più alta, vuole perfezionare la tecnica del volo in un sogno di libertà. Un romanzo che insegna a seguire la propria vocazione, anche se in contrasto con i pregiudizi del gruppo a cui si appartiene. Richard Bach, prima di essere romanziere, è stato un aviatore, quindi conosce bene il tema del volo e, come è stato detto, detto, sono interessanti le analogie con la figura di Antoine de Saint-Exupéry, autore del Piccolo Principe, che era anch'egli un aviatore. Ma ascoltiamo le prime pagine del romanzo nella lettura pubblica che ne ha fatto su internet, su YouTube, la libreria Il Gabbiano di Vimercate, per la voce di Mala Gualandris e Loredana Riva.
Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio dalla costa un peschereccio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica, tutto lo stormo, buon appetito si adunò. Si diedero a giostrare ed accanirsi per beccare qualche cosa da mangiare. Cominciava così una nuova, dura giornata. Ma lontano di là, soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per suo conto. Era il gabbiano Jonathan Livingstone. Si trovava a una trentina di metri d'altezza. Distese le zampette palmate, aderse il becco, si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò, tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare ristava in moto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato e compì ancora uno sforzo per accrescere solo un paio di centimetri quella penosa torsione. Ed un tratto gli si arruffano le penne, entra in stallo e precipita giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non vacillano, non stallano mai. Stallare, scomporsi in volo, per loro è una vergogna, è un disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingstone, che faccia tosta, eccolo là, che ci riprova ancora, tende e torce le ali per aumentarne la superficie, vibra tutto nello sforzo e patapumf, stalla di nuovo. No, non era un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere del volo, altro che le nozioni elementari. Gli basta arrivare dalla costa, a dov'è il cibo, e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare. Più d'ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingstone piaceva librarsi nel cielo.
Questo dunque è il gabbiano Jonathan, un sognatore che vuole migliorare se stesso attraverso la libertà del volo. Nella letteratura, così come nella musica, sono tanti riferimenti al gabbiano come emblema di libertà. A partire sicuramente dal dramma di Anton Chekhov del 1895, Chaika, il gabbiano, dove uno dei protagonisti mette fine alla vita libera e felice di un gabbiano con uno sparo, e si è detto che questo gabbiano è l'allegoria della libertà dello scrittore. A metà degli anni 60, Astrid Lindgren, la scrittrice svedese autrice anche di Pippi e Calze Lunghe, firma invece un romanzo e una serie televisiva per la TV svedese che si intitola Vacanze nell'isola dei gabbiani, le avventurose estati di una famigliola su un'isola immersa nella natura. Oggi questa percezione, purtroppo, con i gabbiani che sono presenti in città, sta cambiando e cominciamo a pensare che il gabbiano possa essere invece un animale fastidioso, se non addirittura pericoloso. Ma a ben guardare, questo aumento dei gabbiani, questo loro trasferimento verso i territori urbani è legato, come è stato detto anche nell'intervista, alle attività umane, alla presenza di rifiuti che sono scarti alimentari abbandonati nei centri della città, presenti dentro i cestini della spazzatura e poi via via nei cassonetti e poi nelle discariche. È stato infatti calcolato che in Europa si producono qualcosa qualcosa come 100 milioni di tonnellate di rifiuti organici che finiscono in discarica all'anno e che solo un quarto degli scarti alimentari viene correttamente avviato verso il compostaggio. Sicuramente numeri su cui bisognerà migliorare, considerato che la presenza di rifiuti organici nelle discariche non solo causa un'alterazione degli equilibri trofici, delle abitudini alimentari degli animali, ma è anche una fonte di gas di serra. E ora chiudiamo la puntata con un altro omaggio al gabbiano Jonathan, al gabbiano della libertà, Neil Diamond.
Lost on a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him. By the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way.
Con questa bellissima colonna sonora, Neil Diamond, il musicista americano, accompagnò il film uscito nel 1973, Jonathan Livingston Seagull, che era ispirato al romanzo pubblicato appunto 3 anni prima. E con questo brano chiudiamo la puntata di oggi. Abbiamo parlato di gabbiani, questi animali eleganti, allo stesso tempo simpatici, che un tempo ammiravamo solo al mare, che adesso ci fanno compagnia anche in città a causa delle mutate condizioni ecologiche, a causa sicuramente del fatto che troppo cibo finisce nei rifiuti. Una convivenza che può diventare fastidiosa e che dobbiamo imparare a gestire conoscendo meglio le nuove abitudini di questi animali. Se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.